Con un segno di croce ci mettiamo ancora alla presenza del Signore, facciamo tutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, adesso faccio leggere il Vangelo di Marco. Se c'è il microfono. Ecco, abbiamo letto questo passaggio perché il cieco di Gerico ci sembra quello che conclude tutta questa ricerca dei discepoli che vogliono seguire Gesù senza però giocare niente di personale. Però partiamo da Gesù prima. Se il discepolo è anzitutto servo, il servo per eccellenza, non c'è nessun dubbio per questo, è Gesù. Con la morte in croce Gesù raggiunge la sommità, l'apice del servizio. Vi dicevo ieri che la croce era il patibolo riservato agli schiavi e ai malfattori e Gesù è crocifisso tra due malfattori come schiavo, come servo scomodo dell'umanità intera, perché è stato crocifisso e ucciso non perché era servo solamente, ma perché il suo modo di servire era scomodo. È in Giovanni, come vi dicevo prima, che dopo la lavanda dei piedi, Gesù dà prova del suo servizio, dà l'esempio più grande. Non occorre andare alla cultura del tempo e del posto per capire il significato profondo di questo gesto di Gesù. Gesù compie tre gesti, e qui mi rifaccio un pochino a una meditazione di Don Tonino Bello, che in una lettera scritta ai suoi sacerdoti molti, molti anni fa, l'aveva intitolata Stola e Grembiule, e sottolineava in particolare questo atteggiamento di Gesù che compie questi gesti di servizio. Abbiamo tre verbi. Gesù si alza da tavola, si cinge i fianchi con un asciugamano e lava i piedi. Si alza da tavola. Prima vuol dire che era seduto. Era seduto e condivideva la parola, condivideva il cibo con i discepoli. Si cinge i fianchi con un asciugamano, ecco, prende un grembiule e poi lava i piedi. Non si può alzarsi da tavola, Non si può fare un servizio, anche il servizio più nobile, più umile, anche alle persone più basse che possano esistere, se prima non si è stati a tavola con Gesù. È importante condividere la sua parola, condividere l'Eucaristia. E allora possiamo prendere un grembiule e lavare i piedi a tutti. Lui, il Maestro, il Signore, ha fatto questo. Per ogni azione, anche la più umile di servizio, per non cadere nella demagogia, occorre essere stati a tavola, seduti con Gesù. Occorre svestirci dei nostri titoli e vestirci di umiltà. Occorre piegarsi ed essere davanti all'altro con tutti i sensi. Occhi, orecchie, tatto, olfatto, tutto. E quando si è a livello dei piedi probabilmente si provano altre emozioni. Non è possibile riportare tutti i modelli di discepolo che troviamo nei Vangeli. Molti personaggi possiedono delle qualità, non tutte, per un discepolo. Cioè, ogni personaggio può essere un esempio per una caratteristica che vive, per una caratteristica che diventa un prototipo, insomma. E allora li vediamo qualcuno un po' così velocemente. Pensiamo per esempio all'inizio del Vangelo di Marco, capitolo 1, dal 29 al 31, la guarigione della suocera di Pietro. Una caratteristica che è come quella del servizio di Gesù è il servizio. La febbre la lasciò ed ella li serviva, cioè sarà messa a compiere un'azione costante. Il servizio era diventato una sua prerogativa. Non parla questa donna, non ringrazia nemmeno Gesù. Il suo atteggiamento è quello di mettersi al servizio. Ecco un esempio straordinario di discepolo, quindi, e sottolineo, è una donna. Pensiamo a Marta e a Maria. In Luca 10, 38, 42, lo sappiamo tutti il racconto, quando Gesù entra in casa, ci si dice nel Vangelo, non di Lazzaro, ma di Marta. E nella casa di Marta, Maria e Lazzaro. Marta si mette a servire, Maria resta ai piedi di Gesù per ascoltare. Marta se la prende un pochino, Gesù la fa tacere dicendo che Maria ha scelto una buona cosa. E qui c'è ascolto. Maria che si mette ai piedi di Gesù e ascolta. Il discepolo è una persona che ascolta. Ma è una persona anche che fa davanti alle difficoltà della vita, davanti al dramma più grande della vita, che è la morte, fa la sua professione di fede. La povera Marta, nel passaggio di Luca, fa sempre una figura un po' così negativa, tanto è vero che l'hanno voluta nominare la protettrice delle colf, delle collaboratrici domestiche, delle donne di casa. Ma guardate che Marta, quando Gesù arriva per la resurrezione di Lazzaro, fa una professione di fede che Maria non ha fatto. Marta dice, lo so che tu sei il Cristo. Ecco, quindi vediamo questi atteggiamenti. Ascolto, fede grande e servizio. Possiamo pensare anche alle due sorelle come ad un'unica persona che vive l'ascolto, il servizio e la preghiera. Ecco allora che il discepolo è quello che mette insieme queste tre caratteristiche. Oppure possiamo pensare alle donne in Luca 8, da 1 a 3, che assistevano Gesù con i loro beni. Ci si dice il nome di alcune donne ed altre che seguivano Gesù e lo servivano con i loro beni. Ma da tutte queste figure si stacca, proprio nel Vangelo di Marco, il cieco di Gerico. L'abbiamo sentito adesso, seduto, e uno che è seduto vuol dire che non può stare in piedi, perché stare in piedi, lo stare in piedi è tipico di una dignità della persona, è solo ai bordi della strada, che vuol dire che è ai bordi anche dell'umanità, è ai confini quindi della società, è ridotto a vivere di elemosina e del superfluo degli altri, e in più è cieco, quindi sempre dipendente da altri. È una situazione proprio di massima disfortuna questa. E ai tempi non c'erano né bastoncini bianchi, né cani per i ciechi, né distruzione di barriere architettoniche per permettere di passare anche in luoghi difficili. Era proprio una persona abbandonata, il colmo della sfortuna. Ma in lui però c'è già un qualcosa che identifica il discepolo. C'è ascolto, c'è attenzione alla presenza di Gesù. Saputo che passava Gesù di Nazaret, quindi voleva dire che si interessava, era attento agli avvenimenti, ha sentito il rumore, ha sentito questo vociare, ecco, è attento alla presenza di Gesù e al suo passaggio, è attento a quello che si dice di Gesù. C'è speranza quindi per lui di ritornare ad essere uomo con tutta la sua dignità. Ecco, in lui non c'è ricerca di potere come l'abbiamo trovata per esempio in Giacomo e Giovanni, né di ricchezza. C'è solo la ricerca dell'essenziale, vedere. È l'unica cosa che gli manca. E che cosa mancava invece al ricco? Mancava proprio l'abbandono di tutto, delle ricchezze. Giacomo e Giovanni rispondono alla domanda di Gesù: che cosa volete che io faccia per voi, che uno sieda alla destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno? Questo invece chiede di vedere, dove nel Vangelo, a volte, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, ma anche qui possiamo vederlo, possiamo notarlo, il vedere non è solo il vedere con gli occhi, ma anche il vedere con gli occhi della fede, arrivare a una convinzione che lui è veramente il Messia. Vedere quindi con gli occhi e con il cuore. Vedendo avrebbe riacquistato un posto nella società, si sarebbe finalmente rialzato, avrebbe potuto godere di una certa autonomia, evitando l'onta dell'elemosina. Grida per attirare l'attenzione di Gesù. Grida più volte ad alta voce e chi si dice discepolo, perché il Vangelo ci dice che Gesù entrava in Gerico con grande folla e i suoi discepoli, chi si dice discepolo e che si dice di seguirlo diventa ostacolo per quest'uomo per raggiungere Gesù. Lo sgridavano per farlo tacere, si dice il Vangelo. È una cosa che rasenta l'ironia. Quelli che pensano di seguire Gesù diventano ostacolo all'incontro con Gesù. E questa figura la fanno ancora i discepoli quando la donna, quella donna che aveva perdite di sangue, tocca il mantello di Gesù nella calca della gente. I discepoli anche lì fanno una bella figura. Si meravigliano, ma come puoi chiedere chi mi ha toccato se tutti ti toccano? Sì, è vero, ma c'è toccare e toccare. C'è un toccare che forza l'energia del corpo e del cuore a uscire, come è successo a Gesù. C'è un toccare che forza a sconvolgere i sensi e la vita di chi è toccato. D'altronde, non diciamo anche noi davanti a dei racconti che ci prendono l'attenzione e davanti a delle immagini a volte molto dure, non diciamo anche noi che siamo toccati. Ci sono delle immagini e dei discorsi che ci toccano solo al sentirli o al vederli. Perché? Perché raggiungono il cuore. Ecco, i discepoli invece danno l'impressione di seguire Gesù ma con i piedi, non con il cuore, non con la volontà, non col desiderio di andare fino in fondo con Lui. L'abbiamo visto anche oggi. Allora non basta andare dietro, nel senso di stare a rimorchio, quasi per caso, perché ci si è trovati nell'andazzo e si continua per quella strada. Occorre essere con Lui, come abbiamo detto, occorre stare con Lui. Guardate che Pietro, lo vedremo domani, rinnegherà questa condizione. Pietro non rinnega Gesù, rinnega se stesso. Ho detto, anche tu eri con Lui. No, io non ero con Lui, ma come? Gesù ti ha scelto proprio perché tu stessi con Lui e tu dici che non stavi con Lui. Ecco, bisogna proprio stare con Lui, ma stare con tutto noi stessi. E stare con Lui vuol dire condividere pietre e tane che non esistono. Pietra dove posare il capo, che Gesù non aveva, e tane per rifugiarsi, che Gesù non aveva. Occorre saper mendicare pane e pesci da un ragazzo. Occorre lasciarsi baciare da amici che tradiscono. Occorre anche raccogliere insulti e complotti, come li ha raccolti Gesù. Ma a Gerico c'è anzitutto un uomo che sa di avere bisogno della misericordia di Dio. Ecco una caratteristica del discepolo. Non è uno che è arrivato, ma è uno che ha bisogno continuamente di sentirsi sollevato e perdonato. Figlio di Davide, abbi pietà di me. E poi arriva quello che non è successo per il ricco che ha incontrato Gesù e che voleva ereditare la vita eterna. Una volta chiamato, getta il mantello. E il mantello, per un povero all'epoca, era casa, era copertura, era giacca, era coperta per metterci sopra, era tutto. Il ricco non è riuscito a lasciare le sue ricchezze, a seguire Gesù. Questo fa un balzo, si libera di queste cose e va dietro Gesù. La chiamata di Gesù gli fa riacquistare la dignità perché si mette in piedi. E dopo la guarigione il Vangelo ci dice che lo seguiva sulla strada. Anche qui un imperfetto che ci dice che questo seguire era diventato il suo stile di vita, dietro a Gesù. Vogliamo vedere, adesso lo conosciamo anche se non lo leggiamo, e quel brano a cui ho accennato ieri, del Vangelo di Matteo, capitolo 25, dal 31 al 46, quando descrive il giudizio finale, mette una parte alla destra e una parte alla sinistra delle persone e dice: venite benedetti del Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero in prigione, in ospedale, siete venuti a trovarmi, ero nudo, mi avete vestito, senza casa mi avete ospitato. Benedetti perché discepoli, perché hanno fatto quello che Gesù ha fatto quando viveva. È venuto incontro all'ammalato, al povero, è venuto incontro all'affamato, all'assetato, e non solo affamato e assetato di cose materiali, ma anche di una vita spirituale, pensiamo alla Samaritana. Attenzione, ascolto, accoglienza, capacità di immedesimarsi con chi ha bisogno, vedere la presenza di Dio nell'ultimo. Ecco delle caratteristiche del discepolo. Ieri vi accennavo, ma lo riprendo perché l'ho accennato solo di passaggio. Penso che sia una riflessione che viene facile anche per voi da fare. Se noi dessimo da mangiare, da bere, da vestire, una casa, a tutti coloro che ce lo chiedono, non riusciremo ad accontentarli e dopo qualche giorno saremo noi a chiedere le stesse cose che hanno chiesto a noi. E allora il nostro impegno è quello di trovare quali sono le cause che producono queste miserie, queste strutture ingiuste. Io mi ricordo, ero stato colpito quando, insomma, giovane missionario, ero nella mia missione, tanta gente che veniva a chiedere molte cose. E io mi dico, ma se io non do queste cose, Mi viene in mente la frase di Gesù: ogni volta che non l'avete fatto uno di questi, non l'avete fatto a me. E allora ho capito, e penso che a tanti ci siano arrivati molto prima di me, che è bene sì aiutare il povero che ti viene vicino, perché non puoi dirgli di aspettare, San Giacomo ce lo ricorda nella sua lettera, ma dobbiamo fare di tutto perché alla base di queste strutture si possa mettere un rimedio. La comprensione e l'impegno sta nel cercare di cambiare queste strutture, perché non esistono queste sofferenze, o ne esistano di meno. L'impegno del cristiano nella società è fondamentale. Paolo VI diceva che l'impegno politico è la forma più alta di carità. Naturalmente si è considerato come un servizio alla società. Servire Cristo, povero, affamato, assetato, in carcere, ammalato, immigrato, eccetera, ci chiede un impegno per cambiare le strutture che sono cause di queste situazioni. Ecco allora un'altra caratteristica del discepolo, un impegno concreto nel lavorare, ma non da soli, insieme possibilmente, per cambiare queste strutture. In Luca 10, dal 29 al 37, c'è la parabola del buon samaritano. Non credo che occorra leggerla perché la conoscete. Anche se direi che forse per avere qualche particolarità in più forse è il caso di leggerla. Se qualcuno la prende, il Vangelo di Luca, capitolo 10, da 29 a 37. Grazie. È una parabola questa che racchiude una ricchezza impressionante. Non mi fermo sulla provocazione e sulla occasione che è stata data a Gesù di raccontare la parabola, ma parto dalla parabola stessa. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Io ricordo circa 25 anni fa, sono stato in Terra Santa E mi ricordo che la strada tra Gerusalemme e Gerico non è una strada da passeggiate amichevoli, è piena di curve, controcurve, posti particolari e direi privilegiati per dei banditi, per avere degli attacchi, per fare degli attacchi su gente che passava. Ecco, un uomo è preso dai banditi, lasciato mezzo morto, derubato, è ai margini della strada. È ormai finito quasi. Sappiamo, passa il sacerdote e il levita, uomini di chiesa, diremmo noi, e passano oltre. Invece, se quando passa il samaritano, c'è un verbo che, anzi due verbi che sono particolari, che ci spiegano molto bene l'atteggiamento di questo samaritano. Giunto in quel luogo, un samaritano che era in viaggio, passandoli accanto, non passa, gli passa accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, un altro verbo che caratterizza questa sua capacità poi di intervenire. Passare accanto e farsi vicino, cosa vuol dire? Vuol dire che quest'uomo si è dimenticato di se stesso. Passandogli accanto si è accorto che quest'uomo era ancora vivo. Immaginate se il levita e il sacerdote fossero almeno passati accanto senza toccarlo, non potevano toccare un morto, sarebbero diventati impuri. Ma passando accanto avrebbero potuto vedere se respirava ancora e chiamare il 112 almeno, cioè chiamare aiuto o la misericordia di calci, non so. Invece non ci sono passati accanto, quindi non si sono accorti che quello lì respirava ancora, che si poteva fare ancora qualcosa. L'hanno battezzato come morto e hanno detto: non voglio sporcarmi le mani. Ma poi hanno pensato altre cose. E se questo fosse uno che finge di essere in quelle condizioni, e magari dietro nascosti ce ne sono altri che vengono per farmi fare una brutta fine. E in fondo qual è stata la cosa che ha fatto sì, la domanda che ha fatto sì che il samaritano si fermasse e gli altri due andassero via? Gli altri due si sono chiesti probabilmente: se io mi fermo, cosa mi succederà? Cosa succederà a me? Il samaritano invece si sarà posto un'altra domanda: se non mi fermo, che cosa succederà a lui? Non si è messo lui al centro, ha messo l'altro al centro. E allora capiamo, e Gesù vuol darci un po' il paradigma, l'esempio di chi è quello che veramente è il suo discepolo. È uno che sa passare accanto alla persona, farsi vicino, che vuol dire interessarsi alla persona. E allora se io passo vicino e capisco di che cosa veramente ha bisogno, allora incatena una serie di azioni che assomigliano alle azioni di quell'uomo, di quel samaritano. Perché guardate dopo cosa fa: gli fascia le ferite, versa vino ed olio, lo carica sopra il suo giumento, lo porta a una locanda, si prende cura di lui. Ecco, e poi chiede a un altro di avere cura di lui ancora. Allora, se noi vogliamo capire quali sono le azioni che dobbiamo concatenare per essere dei discepoli, cioè per servire, dobbiamo avvicinarci alle situazioni, direi dobbiamo avvicinarci alle persone, capire il loro problema, capire di che cosa veramente hanno bisogno. Ma mi piace sottolineare una cosa che purtroppo ho scoperto e non molto tempo fa, magari voi l'avete scoperta prima di me. Noi quando facciamo il bene, di diciamo in una frase che diciamo sempre, quando facciamo la carità, quando facciamo il bene, pensiamo di doverlo fare da soli, di dover risolvere i problemi da soli. E invece questo samaritano ci insegna che bisogna imbrigliare anche gli altri, bisogna renderli partecipi di questa attività di amore. È andato dall'albergatore e gli ha detto: ascolta, io ti do qualcosa, ma prenditi cura tu di lui questa notte, poi quando passo regoleremo i conti. Ecco, noi non possiamo pretendere di risolvere da soli i problemi del servizio all'interno anche della comunità. Questo vale per i sacerdoti, per noi che a volte pensiamo di avere il carisma per fare di tutto, ma questo vale anche per gli operatori, diciamo, ecclesiali, come di comunità, da qualsiasi servizio che ci è chiesto di fare. Non possiamo pretendere di risolvere da soli i problemi. È importante coinvolgere l'altro, avere il coraggio di coinvolgerlo. E guardate che nella misura in cui coinvolgiamo gli altri, che noi scopriamo una comunità che è fatta di fratelli, che è fatta di persone che si scambiano il servizio, che si scambiano le attenzioni e che insieme aiutano l'altro a rialzarsi. È importante quindi tenere presente questa situazione del servizio, che diventa un servizio comunitario. E in questo modo i discepoli si moltiplicano, perché è il risultato del servizio fatto con amore. Il servizio fatto con amore è contagioso, crea comunità, fa diventare famiglia di discepoli. Io vorrei veramente che riprendessimo, a me serve molto questo brano, tante volte mi aiuta a vedere bene le cose, che noi potessimo riflettere su questa posizione del samaritano e capire che la domanda che è scattata in lui, che ha fatto poi scattare tutte queste azioni, è: che cosa succederà a lui se io non mi fermo? È cambiare il centro dell'interesse, non sono più io, ma è l'altro al centro. L'abbiamo visto anche oggi, il bambino, l'ultimo, quello che non conta, dobbiamo tenerlo al centro. E la comunità che lo tiene in centro è una comunità che si accorge di servire il Signore. Io ho finito le cartucce per stasera. Possiamo fare qualche minuto di silenzio, se volete, e poi magari commentare.